No, non possiamo dire che dopo il 7% noi si possa essere considerati in default. Diventa di due tipi. Innanzitutto esiste un problema di sostenibilità sul costo del debito. Anche ieri è stato ribadito dal Ministero del Tesoro che un aumento degli interessi provoca un incremento almeno dello 0,1% in più in termini di costo in rapporto al PIL ogni punto percentuale. Quindi se noi andassimo effettivamente verso il 7% avremmo un incremento rilevante, alcune decine di miliardi di euro in più come costo degli interessi. E poi c'è un problema di sostenibilità dal punto di vista delle logiche di mercato. Nel senso che se si supera il 7% il nostro rischia di diventare come il debito spagnolo è stato per qualche periodo e soprattutto il debito irlandese e quello greco, un debito considerato ad alto rischio perché si creerebbe un differenziale troppo ampio rispetto a quello tedesco.
Tu intravedi delle possibili soluzioni per il nostro paese? Guardiamo solo all'Italia, non guardiamo agli altri PIGS, cioè Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna. Il nostro paese si continua a dire che abbiamo dei fondamentali buoni, cioè che comunque è un paese ad alto patrimonio, che il deficit, il rapporto fra le entrate e le uscite annuali è un rapporto non positivo, però in linea con la Germania. Di fatto il mostro vero e proprio è il rapporto debito-PIL che è del 120%, siamo a un debito accumulato dal nostro paese pari a 1.900 miliardi, peraltro 100 miliardi sotto quello della Germania. Quali possono essere le soluzioni per il nostro paese?
Ma prima di tutto c'è un problema di credibilità. Uno dei motivi per i quali l'Italia è in queste settimane nel mirino è perché c'è la percezione che il governo non sia in grado di tenere sul medio-lungo termine, che Tremonti possa essere costretto alle dimissioni e quindi che venga a mancare un interlocutore politico forte in grado di garantire una coerenza nelle strategie che non sono solo quelle di contenimento della spesa, ma come è noto anche di tamponamento della crisi economica. Le dinamiche dei conti è vero che le nostre sono nettamente migliori a quelle degli altri cosiddetti PIGS. Ricordo che per esempio noi abbiamo ristabilito un rilevante avanzo primario, cioè il saldo tra la spesa e le entrate in realtà è positivo. Il problema è che quel saldo primario ad oggi viene completamente assorbito dalla spesa per interessi, come tu sottolineavi, e quindi ci sarebbe la necessità di una strategia di abbattimento dello stock del debito che passa però attraverso delle misure che oggi evidentemente il governo non si può permettere, modello patrimoniale, privatizzazioni ulteriori, eventuale vendita attraverso strumenti anche finanziari innovativi del patrimonio pubblico che è a garanzia di questo debito che è molto superiore in realtà anche secondo le stime dello stesso Ministero del Tesoro. È ovvio che tutte queste cose sono cose che politicamente richiedono una maggioranza molto forte e un consenso pubblico molto rilevante verso una strategia per abbattere a questo punto lo stock del debito più che solo la spesa corrente.
Si è incominciato infatti a parlare di un termine che tu hai citato e appena citato, quello di patrimoniale. Se non sbaglio, l'ultima fu fatta nel 92 dal governo Amato, quando, mutatis mutandis, si stava vivendo più o meno una situazione simile, un forte attacco speculativo, allora più che altro valutario, contro la lira, che poi costrinse sia la lira che la sterlina a uscire dal sistema monetario europeo. Bene, all'epoca c'era una grossissima crisi politica all'interno del nostro paese, una importante crisi economico-finanziaria a livello internazionale. Il governo Amato impose una patrimoniale. Una patrimoniale che cos'è?
Allora, tecnicamente io non penso che non si possa definire il prelievo famoso forzoso sui conti correnti di Amato una vera patrimoniale, perché quello fu un prelievo clamorosamente non basato sul patrimonio, perché andò a colpire i depositi di conto corrente e venne deciso dalla sera alla mattina in una situazione per le finanze pubbliche molto peggiore di quella attuale, perché lo Stato non aveva in quel momento le risorse sufficienti per pagare gli stipendi ai dipendenti della pubblica amministrazione. La patrimoniale, tecnicamente è un'imposta straordinaria o costante, come c'è in altri paesi, su appunto quelli che possono essere considerati beni patrimoniali, quindi gli immobili, le case o anche i beni mobili, quindi azioni, obbligazioni, titoli sotto varia forma. L'abbattimento dello stock del debito, secondo una tesi che fra l'altro non è solo di Amato ma risale addirittura originariamente al professor Guarino, un vecchio ministro delle finanze, è quella che avendo le famiglie e l'insieme del sistema Italia una grossa e rilevante capacità di patrimonio, con una patrimoniale neanche molto rilevante si potrebbe ottenere un risultato abbastanza considerevole, tale da permettere un abbattimento almeno di 10 o anche 20 punti percentuali dell'attuale stock dell'indebitamento rispetto al PIL. Ovviamente le patrimoniali possono anche produrre effetti recessivi e bisogna andare a capire come possono essere attuate. In Francia per esempio esiste da sempre una patrimoniale che si chiama imposte sulle grandi fortune, è un prelievo per cui chi ha redditi o beni patrimoniali superiori a una certa cifra, se non ricordo male oggi stiamo parlando di circa 500.000 euro, mezzo milione di euro, deve pagare una 0,2 o 0,5% allo Stato francese come redistribuzione della ricchezza.
Mi sembra così a parole anche giusto. E, ci sono anche altre ipotesi fantasiose. Ieri il Sole 24 Ore riportava una soluzione UBS, la banca svizzera, per la Grecia, cioè un aumento dell'IVA, quindi dell'imposta indiretta sul consumo, per sgravare invece il costo del lavoro e favorire quindi sia le imprese che anche nuove assunzioni. È un'ipotesi praticabile?
Sì, assolutamente praticabile. Io credo che possa essere una strada anche di un certo interesse, cioè l'ipotesi di incrementare le aliquote IVA e nello stesso tempo ridurre la pressione sul lavoro, che è ovviamente uno degli elementi oggi maggiormente sperequativi nel sistema italiano, perché indipendentemente dalle capacità di reddito, qualunque soggetto, per esempio il lavoratore dipendente, quindi inseriamo in questo anche tutti i dirigenti di imprese, pagano il dovuto e in misura molto rilevante al fisco, oltre il 40-45%, mentre come è noto c'è un problema di ampia base evasiva che sfugge completamente alla imposta sul reddito. E quindi aumentando l'IVA, l'idea del legislatore è che aumentando l'IVA, essendo l'IVA una imposta sul valore aggiunto che viene incamerata nei prezzi dei beni, questa viene pagata anche dagli evasori. Questa è un po' la filosofia con la quale si muove in questo senso. C'è un'ovvia discussione perché il rialzo dell'IVA in alcuni casi, soprattutto delle aliquote basse, quindi bisogna capire quale delle aliquote potrebbe essere incrementata, viene considerata una misura che danneggia chi ha redditi bassi perché viene penalizzato nell'acquisto, diciamo, dei beni di sussistenza, ma non credo che questo sia per esempio il caso dell'IVA al 20% che come è noto colpisce i cosiddetti beni più voluttuari.
Ti faccio un paio di ultimissime domande. Si parla di attacchi speculativi contro l'Italia. Secondo te c'è una strategia che diciamo punta a colpire il nostro paese per indebolire o distruggere l'euro, o diciamo è il mercato?
No, io non credo che ci sia una strategia. Credo che ci sia in generale una strategia di una parte del sistema finanziario che è una strategia fortemente motivata da operazioni di brevissimo termine, incrementata anche dall'affermarsi di alcune pratiche cosiddette di high trading ad altissimi volumi, che va a interessare tutti i momenti e tutti i luoghi e tutti i paesi che mostrano una certa debolezza. Non c'è una regia contro l'Italia e credo in questa fase nemmeno contro l'euro, semplicemente noi siamo molto esposti a queste dinamiche di volatilità e quindi per chi opera con quelle filosofie siamo molto redditizi, sia che si venda allo scoperto sia che si comprano e vendano azioni, come si è dimostrato in queste ultime 2 settimane dove le fluttuazioni dei prezzi sono state elevate.